forse dobbiamo partire da una domanda preliminare, e cioè esiste qualcosa come una filosofia italiana o una filosofia francese o una filosofia tedesca? Insomma, la filosofia è qualche cosa che può essere definita da dei caratteri nazionali o territoriali? Io risponderei di sì, se per territorio si intende non esattamente un luogo definito da confini geografici, ma un insieme di caratteristiche linguistiche, stilistiche, e beh, tutto sommato un rapporto con il pensiero che si forma in questo luogo, secondo me, c'è. E dunque, quali sono i caratteri specifici, se ce ne sono, della filosofia italiana? Spesso si è fatto riferimento a due elementi. Da un lato l'impegno civile. Spesso i filosofi italiani sono stati personaggi con un impegno politico, civile, morale. E l'altro elemento è il carattere stilistico. La filosofia italiana si è espressa a volte anche nei modi della letteratura, della poesia. E quindi in definitiva potremmo concludere che il tratto che più di altri caratterizza la filosofia italiana è il fatto che anziché occuparsi di propri problemi interni, della propria storia, la filosofia italiana guarda fuori di sé, diciamo, guarda al mondo esterno. Non è tanto una filosofia della coscienza, del soggetto, della conoscenza, ma è un pensiero immerso nella storia, nella politica, nella vita. Se pensiamo ad autori come Dante, Machiavelli, Cuoco e naturalmente appunto Vico, Croce, Gentile, vediamo appunto che c'è questo rapporto con il mondo esterno. L'altro grande elemento di differenziazione del pensiero italiano è che, come tutti sappiamo, l'Italia non ha avuto uno Stato fino a 150 anni fa circa, e quindi il pensiero italiano non nasce all'interno di un determinato Stato-nazione. L'Italia non ha avuto fino allora neanche una capitale, quindi è diversa dalla filosofia inglese, francese, anche tedesca, che sono state proprio delle filosofie nazionali rivolte a una comunità nazionale. Il pensiero italiano è stato fatto spesso da autori a volte che si sono posti anche in conflitto con le istituzioni, con la Chiesa e con lo Stato. Se pensiamo al fatto che appunto Dante e Machiavelli sono stati esiliati, Giordano Bruno è stato bruciato a Campo dei Fiori, Tommaso Campanella imprigionato per lunghi anni, e alla fine anche autori come Gramsci, come Gentile, sono ai lati opposti di una stessa barricata, morti in fondo in difesa del proprio pensiero. E perfino Croce ha contrastato il fascismo, è stato un uomo politico importante. Beh, possiamo appunto concludere che la filosofia italiana non è stata una filosofia del potere, ma è stata una filosofia a volte anche della resistenza al potere, del conflitto, dello scarto, e in fondo questi caratteri rimangono anche nel pensiero italiano contemporaneo. Dagli anni 60 fino ad oggi, spesso i pensatori italiani sono pensatori appunto del conflitto, di un elemento di contrasto rispetto al mondo dei poteri esistenti. Anche da questo lato passa quindi la differenza della filosofia italiana. Giambattista Vico è un filosofo meridionale ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. è nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La scienza nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708 in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italorum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa. Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vico è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vico questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza. Ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che era un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta, e dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente, nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo attraverso i suoi grandi affreschi storici questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni si costituisce il mondo della politica e della storia. L'opera fondamentale di Vico che ne ha determinato la fama nel tempo è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi la scienza nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, fatto di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella scienza nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali. La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dei, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo. E anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo, e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della scienza nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri, che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso, per esempio, alla poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà. Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare, come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico. Cioè, appunto, la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte, non da zero, ma riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata. Quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella boria dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà. E appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini. Che significa questa espressione difficile? Che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi, alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva. Benedetto Croce è stato il degno discendente di Vico, del quale acquistò anche la casa napoletana, ebbe una prima fase della vita piuttosto difficile e complicata. La sua famiglia fu distrutta dal terremoto di Casamicciola a Ischia. Croce era nato in realtà a Pescasseo, in Abruzzo, ma poi si era trasferito e installato a Napoli, e quindi dopo questa vicenda lui stesso ne uscì gravemente ferito, e poi cominciò la sua grande attività di studioso e anche di uomo politico. La sua fortuna è stata piuttosto alterna. Nei primi decenni del Novecento è stato considerato il maggior filosofo italiano, l'unico a raggiungere una dimensione europea. Croce fu molto noto negli ambienti filosofici di primo Novecento, anche fuori Italia. Muore nel 52, alla fine degli anni 50, negli anni 60, comincia a attraversare una fase di una certa sfortuna. Il suo pensiero appare per certi versi non all'altezza teoretica di quello di Giovanni Gentile e non abbastanza radicale come quello di Antonio Gramsci. Croce appare un pensatore in qualche modo un po' attardato, legato al suo tempo, ma poi successivamente il suo pensiero viene studiato e ancora oggi è considerato un pensiero di prima grandezza. Anche Croce, come Vico, assume quei caratteri, come dire, per certi versi antifilosofici, antiteoretici del pensiero italiano, nel senso che combatte subito una battaglia contro coloro che egli chiamava i filosofi puri, nel senso che per Croce la filosofia è un'attività commista con l'arte, con la storia, con la politica, attraversa tutti i linguaggi. Croce dà alla storia una grande importanza, un rilievo appunto filosofico. Se la filosofia per Croce è in qualche modo legata sempre al suo tempo e dunque alla storia, anche la storia implica sempre una dimensione filosofica, cioè qualche cosa che ne fa qualche cosa di più della storia. Dunque, per Croce, tutto è storia, ma la storia è anche pensiero. Le sue tre grandi opere di storia, quella dedicata a Napoli, quella dedicata all'Italia e quella dedicata all'Europa, hanno tutte questa dimensione, questo orizzonte filosofico, e in particolare la storia come pensiero e come azione, che è un testo del 1938, rappresenta un'opera che è contemporaneamente un grande affresco storico, ma anche una storia filosofica, una storia dello spirito, perché appunto il sistema crociano comincia già a caratterizzarsi fin dagli inizi del Novecento come una storia dello spirito. La storia è mossa da una dimensione profonda che ha anche un suo spessore spirituale. Se una dimensione decisiva del pensiero crociano è costituita appunto dal rapporto tra la filosofia e la storia, un altro tema altrettanto decisivo è quello del rapporto tra filosofia e politica. Basti pensare alla relazione complessa che Croce ebbe da un lato con Giovanni Gentile, filosofo fascista, e con Antonio Gramsci, filosofo comunista, per definire questa relazione in croce tra filosofia e politica. Rispetto a Gentile, da cui lo separò poi l'atteggiamento nei confronti del fascismo da parte di Croce di critica e da parte di Gentile di adesione, dicevo, se rispetto a Gentile Croce difende la specificità della filosofia rispetto a una possibile identificazione con la politica, rispetto a Gramsci Croce ha un atteggiamento più complesso, rispetto, diciamo, in particolare al marxismo, alla tradizione marxista che poi Gramsci verrà ad interpretare. Per Croce, che scrive nel 1900 un testo dedicato proprio al marxismo, materialismo storico ed economia marxistica, la dimensione dell'economia ha un grande rilievo e dunque il marxismo stesso è una filosofia con cui Croce non smette di misurarsi per tutta la sua vita. L'economia è uno dei due momenti della vita dello spirito nella sua dimensione pratica e l'utile o l'economico è qualche cosa che fa parte della vita dell'uomo, quindi un elemento di grande rilevanza, solo che rispetto al marxismo per Croce l'economia è qualche cosa che ha sempre a che vedere non solo con la politica, ma con tutte le altre dimensioni dello spirito alle quali è legata da un rapporto di relazione, ma anche di distinzione. L'economia è irriducibile a una legge meccanica, Croce fa questa critica nei confronti del marxismo, l'uomo economico è sempre un uomo storico, cioè vive nel complesso della storia e dunque non si può isolare l'elemento appunto economico e in particolare si può dire che Croce in qualche modo tenda a idealizzare l'elemento dell'economia, cioè gli sottrae spessore materiale e gli dà in qualche modo un carattere, una dimensione anche spirituale. Quindi, così come Croce critica il marxismo, a sua volta Gramsci criticherà Croce, nel senso che vedrà nel pensiero crociano un tentativo di neutralizzare il conflitto, la lotta di classe e di stabilire quella che Gramsci chiamerà un'egemonia moderata, cioè l'egemonia della classe intellettuale dirigente in qualche modo separata dal mondo dei semplici, dal mondo del popolo. Croce è molto caratterizzato nella propria biografia intellettuale dalla sua ferma opposizione al fascismo. In particolare nel 1925 stende il Manifesto degli intellettuali antifascisti che si oppone al Manifesto degli intellettuali fascisti redatto invece da Giovanni Gentile. Per Croce il fascismo ha un carattere naturalmente illiberale, sopprime libertà. Croce paragona l'inizio del fascismo a quello che chiama l'invasione degli Ixos, cioè a, diciamo, un'invasione barbarica, interpreta la stagione fascista come una parentesi della storia italiana e della storia mondiale, un momento di interruzione che verrà successivamente superato. Da questo punto di vista si può dire che Croce in qualche modo sottovaluti un po' il fascismo. Il fascismo non è stato solamente una parentesi, un momento di interruzione, ma è stato qualche cosa, se pensiamo anche al nazismo, che interrompe radicalmente il corso della storia novecentesca, che determina anche un'organizzazione dello Stato nel suo rapporto con il popolo, con le masse, con i partiti politici, che muta radicalmente il mondo precedente la prima guerra mondiale. E quindi il giudizio di Croce forse va rivisto in questo senso, perché Croce sentì molto intensamente i drammi del proprio tempo e la sua opposizione al fascismo fu molto dura, in particolare in alcuni momenti, per esempio quando rigettò aspramente il concordato e anche a partire dal delitto Matteotti. E quindi la resistenza di Croce al fascismo costituisce, diciamo, un elemento decisivo della filosofia italiana del primo Novecento. E la sua proposta, la sua ipotesi di religione della libertà, quindi, va intesa non soltanto in senso retorico, metaforico, ma la libertà è l'anima del movimento storico, l'elemento che fa da sostanza alla storia dello spirito. Certo, la libertà, la religione della libertà non può contrapporsi e cancellare gli elementi di forza e anche di violenza che fanno parte della storia umana, ma comunque costituisce un collettore, una cornice all'interno della quale anche quegli elementi di dissonanza, di contraddizione e di violenza vanno in qualche modo situati e anche superati. Croce, come si è detto, ebbe un rapporto particolare con la tradizione italiana. I due grandi filosofi italiani precedenti, insieme poi anche a Giordano Bruno, cioè Machiavelli e Vico, costituiscono per Croce un elemento di riflessione e di elaborazione teoretica. Machiavelli, in particolare, è interpretato da Croce come l'autore dell'autonomia della politica, cioè che per primo difende il carattere autonomo della politica rispetto alla dimensione dell'etica, e Vico invece è interpretato come l'autore che immette questo mondo della politica appunto nell'orizzonte della storia e anche dell'eticità. Croce parla spesso appunto di etico-politico. A Vico Croce aveva dedicato un importante studio nel 1911, La filosofia di Giambattista Vico, che costituisce forse la prima grande valorizzazione di Vico. È vero che in essa Croce in qualche modo lo schiaccia un po' su Hegel e sulla concezione illuministica, ma comunque è solamente con lo studio di Croce Vico entra nel circuito del pensiero europeo. Quindi la politica per Croce è collegata da un lato alla dimensione economica, degli interessi particolari, ma è anche legata in qualche modo alla dimensione dell'etica, cioè gli interessi particolari devono sempre trovare un limite negli interessi generali della comunità. Anche rispetto al nazionalismo del suo tempo, Croce ebbe un atteggiamento severo a volte, tant'è che prima della prima guerra mondiale ebbe un atteggiamento moderatamente neutralista e non fu un interventista, perché pensava che certo gli stati, le nazioni hanno i loro legittimi interessi nazionali, ma questi non possono collidere con l'interesse generale della comunità formata dall'insieme degli stati. Quindi la cultura ha anche e sempre il compito di andare al di là della dimensione nazionale e di costituire appunto un legame tra tutti gli uomini. Per Croce l'ordine non è certamente un fatto solo spirituale, anzi ha bisogno di un radicamento nell'energia vitale, nella forza appunto degli interessi economici, politici. Storia, politica, vita fanno un tutt'uno nell'andamento circolare dello spirito, costituiscono il motore di questa vicenda fatta appunto di settori collegati ma distinti, e tuttavia il fine ultimo verso cui la storia procede è quella di una razionalità superiore, che certo non sempre si ottiene, anzi attraversa momenti di regressione, come diceva anche Vico, ma insomma la storia è qualche cosa che comunque marcia verso una direzione sempre superiore. Prima di arrivare a una valutazione conclusiva sul significato e il valore della filosofia di Croce e in parte anche della stessa filosofia italiana novecentesca, proviamo a ripercorrere riassuntivamente i tratti del suo sistema filosofico, cioè la filosofia come scienza dello spirito. Essa è scandita in tre momenti, cui corrispondono tre opere di Croce fondamentali. La prima è l'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Questo forse è stato il libro, apparso ai primi del Novecento, più influente di Croce, perché ha molto influenzato in particolare l'estetica italiana e non soltanto italiana. In questo libro Croce analizza l'atto estetico, cioè il rapporto dell'arte con le altre forme dello spirito, i processi di riproduzione artistica ed estetica. Croce distingue tra la conoscenza intuitiva, tipica appunto dell'arte, e la conoscenza logica, tipica della filosofia. Il secondo volume del sistema crociano è la logica come scienza del concetto puro, cioè rappresentazione di carattere universale applicata a qualcosa di particolare, di concreto. La logica non va confusa con la scienza per Croce, i concetti logici non vanno confusi con quelli che egli chiamava pseudoconcetti tipici appunto della scienza pratica. In questo senso hanno ragione coloro che imputano a Croce una sorta di svalutazione dell'ambito della scienza. E poi il terzo volume della sua filosofia dello spirito è la filosofia della pratica, distinto in economia ed etica. Già ne abbiamo parlato precedentemente, economia ed etica sono due forme distinte ma non contrapposte. Per Croce ogni forma successiva presuppone quella precedente, che pure in qualche modo supera, e tutte confluiscono nella storia dello spirito, che è fatta appunto di volontà e di pensiero. Il testo del 1915, Teoria e storia della storiografia, in cui Croce enuncia il principio secondo il quale ogni storia è sempre storia contemporanea, perché lo storico è sempre dominato dai suoi interessi presenti, in qualche modo si può dire chiuda il sistema crociano. Quindi questi quattro grandi libri, l'estetica, la logica, la filosofia pratica e questo testo sulla storia e la storiografia, costituiscono il grande quadrilatero del pensiero crociano. Croce costituisce sicuramente un testimone privilegiato non solo della prima metà del Novecento, ma dell'intero pensiero italiano. La filosofia italiana trova in Croce, come ha già trovato in Machiavelli, in Bruno, in Vico, in Gramsci, in Gentile, uno dei grandi maestri, e il suo pensiero non può certamente essere dimenticato.